Vogliamo passare alla parola di Dio, è quello che ci vuole insegnare a tutti noi questa mattina. Inizieremo una miniserie, come ho scritto in un messaggio, in una chat della Chiesa, una miniserie che, se Dio vuole, porteremo avanti per le prossime 6 settimane, che è intitolata La famiglia modello. La famiglia modello. Vi ricordate del telefilm La famiglia Adams? Era arrivata sugli schermi italiani a fine anni 70 ed era un'insolita famiglia, di poco. Era composta dal padre Gomez, dalla madre Morticia, dai due figli Mercoledì e Paxley, da zio Fester, da cugino It e poi dal maggiordomo Lurch. E in più c'era uno strano essere chiamato Mano. E veramente ogni personaggio era strano, ma il picco di stravaganza era toccato dalla madre. Coltivava queste rose secche a cui tagliava il fiore, lasciando solo il gambo con le spine. Era una famiglia nella quale ognuno pensava a sé, in particolare il padre ai suoi calcoli matematici, ai suoi esercizi per mantenere un fisico super atletico, mentre la madre era una sorta di strega che dominava su tutto, su tutti. Una famiglia strana nella quale niente era al suo posto. E negli stessi anni, in quegli anni, uscì anche un altro telefilm in TV con un modello di famiglia molto diverso. Era la famiglia Bradford. Era composta da madre e padre, però il padre rimase subito vedovo e portò avanti la famiglia composta da 8 figli, il cui più piccolo, che nessuno filava mai, era Nicholas. Era un bel telefilm. Ogni puntata iniziava bene, ma dopo 5 minuti chiunque in famiglia trovava una difficoltà, un conflitto da risolvere, che spesso sfociava in litigi, in grida, amarezze, all'interno di queste mura domestiche. Capivi però che era soltanto un film, perché a soli 5 minuti dalla fine della puntata ogni questione si risolveva, ogni relazione ritornava più bella di prima, tutti si chiedevano perdono reciproco, regnava la pace, ma solo fino alla puntata successiva. La tua famiglia somiglia più al primo modello o al secondo? In un campo estivo in cui ero stato invitato, dopo aver predicato, si è avvicinato a una ragazza, la chiameremo Grace, non è il suo vero nome, ma la chiamiamo così, che mi aveva fatto delle domande su quello che avevo detto. Nel provare a rispondere, notavo che Grace restava sorpresa su tanti argomenti che non conosceva. E così a un certo punto le ho detto: guarda, se vuoi, prepara pure delle domande su degli argomenti che tu vuoi farmi e poi alla fine di un incontro possiamo fermarci e io proverò a rispondere. Così alla fine dell'incontro successivo si è avvicinata con un quadernone di quelli grandi, A4, pieno di appunti. Aveva una lunga lista di domande che voleva farmi ed era più il tempo che impiegavo a rispondere alle domande dopo l'incontro rispetto al tempo in cui predicavo, ho detto tutto, quanto fosse lungo il tempo di risposta alle domande. E mi ha fatto domande su tutto, dalle classiche questioni su Dio, sul perché di alcune cose accadono, sulla Bibbia, sulla Chiesa e così via. Man mano che rispondevo, lei mi raccontava la sua vita e la sua è una storia incredibile. Non era italiana, sua madre era morta per AIDS, essendo stata una prostituta. Per questo motivo non sapeva neanche chi fosse suo padre. Non sapeva se avesse 6 o 7 fratelli, perché alcuni erano scappati di casa quando lei era ancora piccola. Pensate, mi ha detto che ha capito cosa fosse il sesso a soli 3 anni, perché sua mamma accoglieva i compagni in casa che per giunta picchiavano lei e le sue sorelle. Per questo motivo, abbandonata dalla madre, è andata con sua sorella in un orfanotrofio. E lì doveva stare continuamente attenta alle sue poche cose, perché sparivano. E ricordava che erano tutte persone cattive, anche tra gli educatori, tranne una giovane donna che le aveva detto di essere evangelica, che continuava a parlarle di Gesù. E si ricordava però che lo faceva di nascosto, perché era vietato. Anni dopo, dall'Italia, una coppia ha deciso di andare nel suo paese per adottare lei e sua sorella. Grace era la più grande. E pensate, si rifiutava di essere adottata, perché non si fidava degli adulti, a maggior ragione di genitori. Però siccome tutti nell'orfanotrofio continuavano a dirle che prima o poi avrebbero cacciato lei e perciò avrebbe perso per sempre sua sorella, lei accettò di essere adottata insieme a sua sorella. E così chiesi: ma come sono stati i tuoi genitori adottivi? E sono rimasto senza parole quando mi ha risposto: cattivi. Mi ha raccontato che in casa c'erano sempre litigi e il padre, seguace della New Age, aveva oppresso la casa con pratiche occulte. Nessuno badava a loro, si sentivano sole più che mai. Andando a scuola, un giorno, una compagna di classe le ha detto che era evangelica e immediatamente lei ha risposto che aveva conosciuto una donna evangelica 15 anni prima nell'orfanotrofio, che voleva saperne di più. E poi mi disse che la famiglia credente della sua compagna di classe divenne di fatto la sua famiglia, per lei e per sua sorella, dove si rifugiavano continuamente, dove lei e sua sorella conobbero poi Gesù. E la cosa a cui voglio arrivare è una lunga storia per dire un piccolo punto, perdonatemi, ma parlando mi disse questo: Paolo, io non mi voglio sposare, perché ho paura di avere una famiglia. Se mio marito sarà come mio padre, io non voglio una famiglia distrutta come quella in cui sono vissuta da piccola e poi anche qui in Italia. E in effetti, come darle torto? Questo era il modello di famiglia per lei. Beh, famiglie rotte e rovinate sono state realtà per molti, per molte persone nel mondo. Sarà per questo che Charles Dickens ha scritto queste parole: capitano incidenti anche nelle migliori famiglie. George Orwell ha scritto: quando si trova un coniuge ammazzato, la prima persona inquisita è l'altro coniuge. Questo la dice lunga su ciò che la gente pensa sulla famiglia. Uno scrittore italiano, Ennio Flaiano, ha scritto: oggi ho lasciato la mia famiglia perché ero stanco di sentirmi solo. E il grande generale Montgomery disse queste parole riguardo al matrimonio: signori, non pensate al matrimonio sino a quando non avrete imparato l'arte della guerra. Beh, questa è la famiglia? Per molti sì. Ecco il motivo per cui stiamo assistendo alla morte della famiglia, alla distruzione del matrimonio, all'infelicità delle persone, alla solitudine di adulti e di bambini. C'è una totale disubbidienza alla voce di Dio. Ma non è per questo che Dio ha dato la famiglia. Dio ha dato la famiglia per diversi motivi, ma ce ne sono almeno tre che potremmo definire principali, che vorrei elencare prima di entrare nel nostro testo. Beh, il primo motivo è perché il genere umano potesse andare avanti. Genesi 1, 27 e 28, troviamo scritte queste parole: Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina, Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra. Dio ha detto: siate fecondi, moltiplicatevi, ma ai nostri giorni, in Italia, ma non solo, comunque in Italia, i figli unici ormai sono il 50% di tutti i figli nati. Ho letto un sondaggio abbastanza recente che ha rivelato che alla domanda quanti figli volete avere a degli sposi il giorno del matrimonio, per l'80% la risposta è stata due o più, poi in realtà hanno verificato che si fermano ad uno. E in Italia sta aumentando questo fenomeno di famiglie unipersonali, cioè famiglie composte da individui che non si sposano. E sta aumentando anche il fenomeno di coppie che non per problemi di sterilità, ma per scelta rimangono senza figli. E la cosa triste è che ci sono anche dei figli di Dio che decidono per scelta, non per problemi ovviamente, di non avere figli, favorendo la carriera, per pagare i debiti, per godere i viaggi, le vacanze o tenere alto il proprio tenore di vita. C'è un secondo motivo per cui Dio ha dato la famiglia ed è per eliminare la solitudine. Genesi 2, versetto 18, c'è scritto: poi Dio, il Signore, disse: non è bene che l'uomo sia solo. Non è buono per molte ragioni. L'uomo è stato creato per avere compagnia, comunione. E la famiglia è il nucleo ideale. È stata data per trascorrere insieme la vita, dialogare, confidarsi, confrontarsi, divertirsi, gioire. Purtroppo il peccato ha rovinato anche questo. E purtroppo i litigi non sono come quelli della famiglia Bradford. A volte durano settimane, mesi, anni. Le serate si passano nei silenzi, nella lontananza tra coniugi, nella distanza tra figli, tra genitori, tra fratelli e sorelle. Terzo motivo per cui ha dato la famiglia, perché i coniugi godessero del dono del sesso per prevenire anche l'immoralità. Genesi 2,24 è scritto: perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. In un rapporto Istat abbastanza recente, scritto che in Italia, se i matrimoni celebrati nel 1970 erano 400.000 all'anno, nel 2008 sono circa 200.000, poco più. Diminuiscono i matrimoni, aumentano le coppie di fatto, le convivenze. E oggi si attestano a circa 10%, forse più, di tutte le unioni, senza contare le unioni omosessuali. È scritto che oltre il 15% dei figli sono, è stimato, non scritto, il 15% dei figli addirittura sarebbero illegittimi a causa di adulteri e relazioni occasionali. Ancora una volta, questo è il modello di famiglia che ogni giorno ci viene proposto, che la nostra società ha abbracciato, ma non era questo il progetto divino. Perciò oggi voglio incoraggiarvi presentandovi un altro esempio, la famiglia modello, che troviamo in Efesini capitolo 5, dal versetto 22 fino al versetto 4 del capitolo 6. Leggiamo insieme queste parole. Efesini 5, 22. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. Il marito infatti è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, Lui che è salvatore del corpo. Ora, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza ruga e altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Allo stesso modo anche i mariti devono amare le loro mogli come la loro propria persona. Chi ama sua moglie ama se stesso. Infatti nessuno ha mai odiato la propria persona, anzi la nutre e la cura teneramente, come anche Cristo fa per la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due diverranno una carne sola. Questo mistero è grande, dico questo riguardo a Cristo e alla Chiesa, ma d'altronde anche fra di voi ciascuno individualmente ami sua moglie come ama se stesso e altresì la moglie rispetta il marito. Figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Onora tuo padre e tua madre. Questo è il primo comandamento con promessa, affinché tu sia felice e abbia lunga vita sulla terra. E voi, padri, non irritate i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore. La famiglia modello. In questo testo l'Apostolo Paolo dà il disegno perfetto per la famiglia e lo fa dettagliando il piano per ogni persona che la compone. Avete notato, al versetto 22 si parte dalle mogli, poi al versetto 25 parla dei mariti, capitolo 6 versetto 1 parla dei figli, al versetto 3, anzi 4, dei padri, dei genitori. Ce n'è per tutti, c'è bisogno che tutti sappiano, perché se ognuno nel suo ruolo ascolterà le raccomandazioni divine, allora tutto andrà bene. Allora, noi seguiremo in questa serie il testo e perciò partiremo dalle mogli, come fa l'Apostolo Paolo. Perciò tutti i mariti possono tornare a dormire, perché non riguarda loro. No, facciamolo in un altro modo. Potete rimanere, ovviamente, ma non userete quello che diremo contro le nostre mogli, contro le vostre mogli, per accusarle delle loro mancanze, semmai per incoraggiarle. Anche perché prossimamente toccherà a noi mariti, ricordate il versetto 25, mariti, così guardiamo alle mogli. Così, mogli, ci sono 5 raccomandazioni per voi, per il bene del vostro matrimonio e della vostra famiglia. Oggi guarderemo soltanto alla prima raccomandazione, che è riguardo al piano di Dio per le mogli. Versetto 22, rileggiamo questa frase, mogli, siate sottomesse ai vostri mariti. Non è incredibile? Quando Paolo parla della Chiesa in Prima Timoteo, affrontando i vari ruoli, inizia dagli uomini. Ma quando affronta l'argomento della famiglia, inizia dalla moglie. Perché la moglie è decisiva per il clima di una famiglia. Infatti, con la sua dolcezza, unica delle donne, può portare ristoro, calore, pace, grazia. Ma con la sua lingua pungente può anche infliggere ferite, tali dolorosi, tensioni e generare spaccature. Anche se non è sempre così, nella maggior parte dei casi è la moglie che è a casa la maggior parte del tempo con i figli, mentre li porta a scuola, fa i compiti con loro, mentre prepara da mangiare. Il più delle volte il marito è fuori per lavoro. Ciò che sarà dei figli molto spesso è merito o disgrazia delle mogli. Mogli, anche se la vita vi sembra spesso dura o insignificante nel fare le faccende domestiche, nel non avere una carriera come vostro marito, nel dovervi sacrificare, quando siete in famiglia potete essere la parte più determinante della felicità e del clima che si respirerà in casa vostra. Penso che sia proprio per questo che Paolo inizi dalle mogli. Questo è un grande privilegio che eleva il vostro ruolo a un posto che forse non pensavate di godere. E qual è il piano di Dio per le mogli? Siate sottomesse ai vostri mariti, dice Paolo. Cosa? Qualcuna dirà, ecco, sembrava tutto bello, ma hai rovinato tutto. Beh, in molte culture questo principio è visto molto negativamente, ed è associato all'uomo delle caverne, con la clava in mano che trascina per i capelli la moglie. È visto come un ritorno al Medioevo. Anche il movimento femminista ha già detto molto contro l'apostolo Paolo. E purtroppo forse nel cuore di diverse mogli cristiane una tale diffidenza ha trovato grande ospitalità. Tutto questo non deve sorprenderci, perché è insito nel cuore dell'uomo credere che essere libero da tutti, non avere nessuna autorità, sia la vera felicità. Ma pensateci, ogni essere umano in realtà ha un'autorità a cui deve sottomettersi. Beh, non è originale che tra tutte le raccomandazioni da fare ad una moglie e una madre, lo Spirito Santo abbia scelto di affermarne esclusivamente una, e cioè: mogli, siate sottomesse ai vostri mariti. E al versetto 24 lo ripete, non aggiungendo altri consigli. Le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti, e rincarando la dose afferma: in ogni cosa. È la sola cosa da fare per una moglie? E che dire dell'essere buone mamme? Che cosa dire riguardo a essere lavoratrici soddisfatte o buone amiche? Che dire dell'essere donne spirituali o donne nel ministero per Dio? Tutto qui, nient'altro, solo essere sottomesse? Corretto. Al momento nient'altro. Perché è più che sufficiente, c'è tutta la tua felicità in questo testo. Se vivi questo principio, allora non avrai nessun problema a essere anche una buona madre, un'eccellente lavoratrice, un'amica leale e tutto il resto. Ed è veramente interessante quello che sto per dirvi, almeno lo è per me. Sapete che cosa è scritto letteralmente nel testo originale di Paolo? Mogli ai vostri mariti. E qual è il senso? Manca il verbo. E infatti il verbo a cui questa proposizione si appoggia è quello che leggiamo poco sopra, versetto 21, sottomettendovi gli uni gli altri nel timore di Cristo. Il verbo del versetto 21 è sottomettendovi, perciò è al gerundio. E il modo gerundio è utilizzato in una frase subordinata che dipende da una principale con lo stesso soggetto. Per esempio, non avrebbe nessun senso dire andando a scuola, ma questa frase si collega a quella principale: sono caduto andando a scuola. La frase principale è sono caduto. Perciò, per comprendere da cosa dipende la frase di Paolo, sottomettendovi gli uni gli altri, è necessario risalire nel testo sino a leggere la proposizione principale. Se notate, il versetto 20 ha un altro verbo che è sempre al gerundio, che è ringraziando. Non è ancora il verbo principale. Allora risaliamo al versetto 19, troviamo che ha altri tre verbi sempre al gerundio, che sono parlandovi, cantando, salmeggiando, e non abbiamo ancora compreso a cosa serve fare tutto questo fino al versetto 18, quando finalmente leggiamo il verbo principale, che è siate ricolmi di spirito. In altre parole, esprimi di essere ripieno di Spirito Santo quando parli con salmi, canti, salmeggi di cuore, hai uno spirito grato e una sottomissione volontaria agli altri. Non è sorprendente? Paolo dice: mogli, siate ricolmi di Spirito Santo, sottomettendovi ai vostri mariti. Essere volontariamente sottomessa al proprio marito, che non è perfetto, che non è sempre amabile, non è sempre rispettoso, non è così tanto garbato a volte o tenero, che forse ti ha deluso più di una volta e ha smesso di essere il principe azzurro ormai da tanto tempo, non è nient'altro che una manifestazione dello Spirito Santo nella tua vita. Sebbene ti sia richiesto, perché ha a che fare con la tua scelta volontaria, non è soltanto una questione umana, ma ha a che fare con una potenza sovrannaturale. Vuoi vivere in comunione con il Signore? Vuoi conoscere la sua potenza, la potenza dello Spirito nella tua vita? Questa è la strada, dice Paolo, sii sottomessa a tuo marito. E in effetti è chiaro che questo concetto di essere ripieni di Spirito Santo ha molto a che fare con la famiglia, con il matrimonio. Lo capiamo quando leggiamo Galati, capitolo 5, versetto 19. Leggiamolo insieme, andando avanti fino al versetto 23. Paolo dice in Galati: ora le opere della carne sono manifeste, sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre cose simili, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio, le opere della carne. E poi guardate l'altro lato. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. La domanda importante è questa per voi mogli. Cosa volete in realtà per la vostra famiglia? Qual è il desiderio più grande, più alto per il vostro matrimonio? Veramente volete conoscere in famiglia cosa sia l'amore, la gioia, la pace, la pazienza, la fedeltà, la bontà? Volete assaporare il cielo sulla terra? Volete gustare la vera tenerezza, la benevolenza? Vivete nello Spirito. Oppure volete affrontare quotidianamente le dolorose conseguenze delle ire, delle contese, dell'essere sempre litigiose? Siete disposti a pagare il prezzo della discordia, delle gelosie, delle divisioni nel vostro matrimonio? Avete compreso che senza una vita ripiena dello Spirito Santo c'è la certezza di dover essere costretti ad affrontare argomenti come l'impurità, la fornicazione, e farà male, farà male. Nel capitolo 6, versetti 7 e 8 di Galati, l'Apostolo Paolo prosegue dicendo: una fase che è un macigno. Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché è quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la sua carne mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo Spirito mieterà dallo Spirito vita eterna. E può darsi che oggi il vostro matrimonio stia attraversando un periodo di aridità e anche di difficoltà profonde, e voglio incoraggiare le mogli cristiane con questa esortazione: tu hai lo Spirito Santo. Lascia che Lui ti guidi, ascolta la sua voce, sii ripiena di Lui, vivi per lo Spirito. E se sei disperata e ti stai chiedendo che cosa puoi fare di più, Efesini 5 risponde: essere ripieni dello Spirito Santo è tutto quello di cui hai bisogno per il tuo matrimonio e per la tua famiglia. E se forse non hai la minima idea di chi sia lo Spirito Santo, se non sai neppure chi sia Dio, allora tutto quello che puoi fare è andare a Gesù Cristo, colui che è la via per conoscere il Padre. Perché ci sono dei conflitti nel matrimonio? Beh, i conflitti nel matrimonio non sono nient'altro che la conseguenza della caduta di Adamo ed Eva a causa del loro peccato in Eden. E ricordate la maledizione di Dio in Genesi 3, versetto 16? È scritto che, dopo la caduta, è scritto questo: io moltiplicherò grandemente le tue pene, sta parlando alla donna, e i dolori della tua gravidanza. Con dolore partorirai figli, i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. Beh, alcuni commentatori hanno detto che quello che è descritto qui corrisponde al modello del matrimonio, ma non è così. Se avete notato, questa è una maledizione. Questo non era il pensiero originale di Dio nel dare il matrimonio, ma è diventata la vita naturale di ogni matrimonio dalla caduta in poi. I desideri della moglie si volgeranno verso il marito. Contrariamente al piano originale di Dio, la moglie cercherà di usurpare il ruolo del marito, di prevalere, di imporsi con durezza. E la risposta del marito, al contrario di trattare la moglie con grazia, amore e rispetto, sarà conflittuale, di dominio egoistico, di pesante pressione per imporsi di nuovo. Questo è ciò che il peccato ha prodotto. C'è solo un modo per spezzare questa tragica catena ed è la vita nello spirito. La sua potenza che rigenera i cuori caduti e il suo amore che trasforma le situazioni più fredde. Perciò è la sola cosa da fare per una moglie, nient'altro, solo essere sottomesse? Corretto. È più che sufficiente, la questione più importante. Prima che essere buone mogli, avete bisogno di essere buone cristiane. E adesso entriamo ancora un po' più nel dettaglio su cosa significhi la frase mogli siete sottomesse ai vostri mariti. Allora vi faccio notare la prima parola di questa frase mogli. Significa ogni moglie, senza distinzione di cultura, di razza, di provenienza, di grado, di ceto sociale. Non vi sono eccezioni per le mogli il cui grado di intelligenza o istruzione, maturità spirituale sono superiori a quelle del marito. Non c'è distinzione se il marito non è un credente. Non è un motivo di esclusioni la tipologia e il numero di doni spirituali che la moglie possiede rispetto al marito. Non è una questione di economia domestica, ma di ordine nella creazione di Dio. Lo vedremo meglio nelle prossime settimane. Pertanto riguarda ogni moglie senza distinzioni o esclusioni. E mi è capitato di sentire qualche uomo andare da qualche marito, ricordo proprio un'occasione particolare, per dire ma questo marito devi tenere tua moglie più sottomessa. In effetti la moglie era un po' esuberante. Ma questa frase, questo atteggiamento significa non aver capito nulla di quello che l'Apostolo Paolo dice. Non è possibile per un marito chiedere alla propria moglie se è sottomessa, perché è una scelta volontaria. È una realtà che riguarda lei e Dio prima che lei e il marito. E infatti Paolo si rivolge alle mogli e non ai mariti. E in nessun modo può essere una sottomissione imposta dai mariti che non hanno nessun voto netta. Non dice agli uomini, non dice ai vostri genitori, non dice ai vostri padri, ma nel disegno di Dio c'è un limite che è posto e che richiama al fatto che la sottomissione volontaria di una moglie deve essere riconosciuta solo ed esclusivamente verso il proprio marito. Mogli, suocere, padri, avete bisogno di altro per comprenderlo meglio? Moglie, pensa ancora per un attimo a tuo marito. La persona che probabilmente ti ha più deluso nel mondo, verso il quale la tua stima è talvolta venuta meno, verso il quale hai esercitato il perdono come nessun altro, che non ti ama come tu vorresti nonostante tutti i suoi sforzi. È proprio lui la persona a cui il Signore ti chiama volontariamente a sottometterti. È lui che devi riconoscere come la guida per la tua vita. È lui che devi incoraggiare con parole, azioni e in ogni altro modo ad essere la guida per la tua vita, per la tua famiglia. E ora veniamo alla grande domanda: ma che cosa significa esattamente sottomettersi? Alcune mogli pensano che il fatto che il marito sia stabilito come capo della famiglia da Dio significhi essere condannate ad una vita infelice. Le donne sono bombardate da tutti i lati dal pensiero che sia arrivato finalmente il momento di prendere in mano i loro diritti, dalle TV ai giornali, dal film ai libri. Questo è il messaggio. Tu hai dei diritti e devi farli valere prima di tuo marito, prima dei tuoi figli, ed ora di pensare a te stessa, così sarai finalmente felice. Anche se c'è questa reazione così forte contro la sottomissione, che per alcuni ha connotazione connotazioni così negative, è ancora una parola biblica, è ancora una virtù cristiana. Non è possibile evitare questa parola o cancellarla dalla Bibbia. Sottomettersi non significa soddisfare ogni richiesta del marito. Non significa essere accondiscendenti col marito che sta chiedendo di peccare chiaramente contro Dio. Bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini. Non significa essere relegata a fare tutti i lavori più umili e sporchi della casa. Non vuol dire rinunciare a pensare individualmente o a diventare intellettualmente stagnante. Non significa neppure mettere da parte doni, abilità o rinunciare a qualsiasi sforzo per influenzare il marito. Non significa di certo temere il marito o non fare nulla per proteggere se stessa e i propri figli da un marito irragionevole e violento. La sottomissione è un modo di vivere, una virtù spirituale, quell'atteggiamento che si manifesta con un cuore che vuole onorare e rispettare il marito, che include la volontà di mostrare dedizione e totale fiducia nelle sue decisioni, riconoscendolo come la guida che Dio ha dato per la propria vita e per la vita della propria famiglia. Questo termine in greco, upotasso, nell'originale ha il senso di resa. È una composizione di due parole, la prima, tasso, che significa mettere, la seconda, upo, che significa sotto, in altre parole, mettersi sotto, sistemarsi al di sotto di qualcun altro. Questo implica sempre l'idea di sottomissione all'autorità. E in effetti non era un termine usato solo per il rapporto marito-moglie, ma era un termine militare che veniva usato per spiegare come un soldato si metteva in una posizione di sottomissione a un'altra autorità. E oltre al termine, è importante osservare la voce del verbo che utilizza Paolo. Come in italiano, il greco ha tre voci verbali, l'attivo, in cui il soggetto compie l'azione, il passivo in cui il soggetto subisce l'azione, poi il medio. Potremmo più o meno farlo corrispondere all'italiano alla voce riflessiva, in cui il soggetto sta compiendo questa azione volontaria come propria scelta. In italiano la forma del verbo riflessiva è accompagnata da una particella pronominale, ad esempio Paolo si guarda allo specchio, oppure vestirsi. Non è proprio così, ma per rendere l'idea, il soggetto compie, subisce l'azione nello stesso tempo. In greco c'è soltanto una parola qui per esprimere tutto questo. Sottomissione, dunque, significa questo per la moglie. Mettiti in una posizione subordinata a tuo marito come scelta volontaria, in modo che lo fai gioiosamente, volontariamente, perché sei convinta che questo è il piano di Dio per il matrimonio. E se vogliamo, significa in qualche caso alzare bandiera bianca, talvolta cedere i propri diritti, anche arrendersi ai diritti del marito. Ed è interessante che le mogli non è mai ordinato di obbedire ai mariti, ma di sottomettersi. L'ubbidienza è dovuta, anche contro la propria volontà. La sottomissione è solo voluta, una scelta intenzionale. Per questo ha un enorme valore agli occhi di Dio. Vogliamo andare un po' più in pratica e farci questa domanda. Come si esprime la sottomissione di una moglie a un marito? Sottomettersi significa aiutare il marito. E come abbiamo letto, in effetti, è lo scopo che Dio aveva in mente quando ha creato la donna, quando disse non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che sia adatto a lui, Genesi 2,18. La moglie è l'aiuto per il marito. Vede il proprio marito come un compagno di squadra, ricordandosi che lei lo completa, che lei è il suo aiuto perfettamente adatto a lui. Perciò la moglie prende tutte le sue capacità, tutti i suoi doni, e li mette a disposizione del marito come membro della sua squadra. Non è qualcosa di passivo, ma un lavoro attivo che richiede tanta saggezza, tanta forza. E quando mantiene questo atteggiamento di dedizione verso il marito, onorandolo, gli mostra rispetto. E il marito non è un avversario con cui è in competizione, trasformando tutto in una battaglia da vincere per far prevalere le proprie decisioni. Il marito ha un grande bisogno di tutta la saggezza, di tutta la capacità della propria moglie, per non sbagliare nelle decisioni che deve prendere per il bene della famiglia. E dato che alla fine Dio responsabilizza il marito, dato che l'uomo ha la responsabilità finale davanti a Dio, dato che è lui che raccoglie le informazioni tutte per prendere le decisioni, se la moglie mostra fiducia in quella decisione che lui ha preso, allora il marito viene onorato. Secondo Genesi 2, Dio non ha dato la moglie al marito per ricevere delle prediche urlate, ma perché fosse un aiuto. Una moglie che mette continuamente in dubbio il lavoro del marito, magari paragonandolo continuamente con il proprio padre che era così in gamba, non aiuterà il matrimonio. Una moglie che critica il marito, che troverà sempre errori che ci sono e che nonostante i suoi sforzi non è mai soddisfatta, grata di ciò che il marito fa, sarà un motivo di grande scoraggiamento per lui. Se una moglie risulta sempre critica con l'intento di vedere miglioramenti, può essere certa di una cosa, che non succederà in questo modo. Invece continuare a mostrare fiducia nelle sue decisioni, nel suo operato, anche quando non si è completamente d'accordo, mostrargli un cuore convinto che il Signore sta lavorando in lui per il meglio, quello sì che sarà di grande aiuto. Dio disse: io gli farò un aiuto adatto a lui, aiuto nel prendere decisioni difficili, aiuto nell'organizzare la casa, la vita dei figli, le finanze, le questioni pratiche. Se il marito può adempiere a alcuni impegni pubblici, anche perché può fare affidamento sull'aiuto intimo della moglie. E sapete, essere un aiuto non significa essere in una posizione secondaria o denigrante per una donna. Anche Dio è chiamato nella Bibbia il nostro aiuto. E la parola è la stessa usata per la moglie che è un aiuto al marito. È un grande privilegio. Cos'altro significa sottomissione? Significa onorare il marito, significa essere una moglie fedele, leale. Seguendo le parole di Proverbi 31, significa che la moglie gli fa del bene e non del male. Il cuore di suo marito, pensate che bello, confida in lei. Nonostante gli errori del marito, la moglie non parlerà male di lui con le amiche, con i parenti, i familiari, non lo denigrerà in pubblico. Non sfiderà continuamente la sua autorità davanti al resto della famiglia, in particolare i figli, a tutti gli altri per averla vinta. Che cosa significa sottomettersi? Significa non essere litigiose, portando il marito a pensare, come scritto in Proverbi 21, che è meglio abitare sul canto di un tetto che in una grande casa con una moglie rissosa. Oppure che è meglio abitare in un deserto che con una donna rissosa e stizzosa. Molte mogli stanche forse per la giornata, per tante cose che fanno per la famiglia, per l'ingratitudine a volte dei mariti, diventano rissose e anche indifferenti. Ma veramente, mogli, volete essere quella donna come è descritta da Salomone in Proverbi 27:15? Un gocciolare continuo in giorno di grande pioggia e una donna rissosa sono cose che si somigliano. Le ire, le contese, le lamentele continue allontaneranno tuo marito da te e ti sentirai sola. Cos'altro significa essere sottomessi? Significa essere donne spirituali. Una moglie non può essere in una relazione giusta con Dio se non lo è allo stesso tempo con il marito. È vero anche al contrario, ma adesso stiamo parlando delle mogli. Se volontariamente una moglie si sottomette al marito, allora Dio è onorato. Mi piace molto quello che dice Pietro riguardo la sottomissione della moglie al marito. Prima Pietro 3, versetto 1 dice: mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, stessa idea, stessa frase. Poi aggiunge, versetti 3 e 4, come essere sottomessi e ha a che fare con l'atteggiamento. Il vostro ornamento non sia quello esteriore che consiste nell'intrecciarsi i capelli, nel mettersi addosso gioielli d'oro, nell'indossare belle vesti, ma quello che è intimo è nascosto nel cuore. La purezza incorruttibile di uno spirito dolce e pacifico che agli occhi di Dio è di grande valore. Qui Pietro mette la sottomissione della moglie come una caratteristica di bellezza agli occhi di Dio. Questo atteggiamento, quello spirito gentile, docile, è una bellezza che Dio ammira nella donna. Non so se tu come moglie hai mai pensato a questo, ma la sottomissione al marito è qualcosa di molto, molto prezioso agli occhi di Dio. Perché quando è vero per la tua vita, tu stai dichiarando che vuoi piacere a Dio stesso. Sottomettersi significa che una moglie non potrà mai confrontarsi con il marito, non essere d'accordo con lui, ma certamente non è così. Aiutarlo significa anche questo. Qualcuno ha detto questa frase: se un uomo non ha una moglie che gli dica che sta sbagliando, diventando presuntuoso, talvolta ridicolo, ma chi lo salverà da se stesso? È proprio vero. Per un matrimonio è utile che la moglie si confronti con il marito, mostrando a volte il proprio dissenso, ma la questione importante è il modo in cui lo fa, che deve trasmettere la sua volontà di seguirlo come guida, di amarlo, di confidare comunque sempre in lui, anche se a suo parere sta sbagliando. Uno dei grandi uomini del secolo scorso è stato Winston Churchill, primo ministro inglese, e sebbene la moglie l'abbia sempre difeso in pubblico, in privato lo ha ripreso con molto garbo. Un giorno gli scrisse una lettera che voglio leggervi. Spero che mi vorrai perdonare se ti dico qualcosa che sento tu dovresti sapere. Uno degli uomini del tuo entourage, un amico devoto, è stato da me e mi ha detto che corri il rischio di risultare sgradevole ai colleghi e subordinati per via del tuo sarcasmo e della tua arroganza. Sono rimasta attonita, sconvolta, perché in tutti questi anni mi sono abituata a sentire che tutti quelli che lavorano con te e per te ti vogliono bene. È quello che ho detto al tuo collaboratore e mi è stato risposto: non c'è dubbio, è la tensione. Mio caro Winston, devo confessare che ho notato un peggioramento nelle tue maniere e che non sei più così gentile come eri una volta. Con il tremendo potere che hai, quale primo ministro, devi combinare cortesia, gentilezza e, se possibile, calma olimpica. Inoltre non otterrai grandi risultati con l'irritabilità e l'intrattabilità. Ti prego di perdonare la tua attenta e amorevolmente devota Clemmy. Beh, sarà per questo che una delle poche frasi sulla famiglia di Winston Churchill è stata questa. Non c'è dubbio che è intorno alla famiglia e alla casa che le più grandi virtù della società umana si creano e si rafforzano. Era una realtà meravigliosa che aveva imparato grazie a sua moglie. A volte altre mogli dicono la stessa cosa in questo modo: oh, sei un arrogante, sei cambiato, lo vedono tutti, io vedo molto di più di altri, è ora di cambiare. Ma non ha lo stesso effetto. Che cosa significa sottomettersi ancora? Significa amare il proprio marito, in ogni senso, darsi all'altro. E non perché sia sempre particolarmente romantico, tenero, disponibile, anche se dovrebbe, ma perché è una scelta. Molte volte le mogli usano anche l'amore fisico come ricatto per ottenere ciò che vogliono. E questa non è sottomissione volontaria. Qual è il modello per voi, mogli? Un modello molto pratico che vorrei lasciare. Beh, venite con me in Proverbi capitolo 31. Vorrei leggere qualche versetto, dal versetto 10. E se vedete il titolo a questi versetti è Elogio alla donna, della donna virtuosa. Beh, guardate una donna virtuosa, il vostro modello. Una donna virtuosa chi la troverà? Il suo pregio sorpassa di molto quello delle perle. Il cuore di suo marito confida in lei ed egli non mancherà mai di provviste. Lei gli fa del bene, non del male, tutti i giorni della sua vita. Si procura lana e vino e lavora gioiosa con le proprie mani. È simile alle navi dei mercanti. Fa venire il suo cibo da lontano, si alza quando è ancora notte. Distribuisce il cibo alla famiglia e il compito alle sue serve. Posa gli occhi sopra un campo e l'acquista con il guadagno delle sue mani, pianta una vigna, si cinge di forza i fianchi e fa robuste le sue braccia. Sente che il suo lavoro rende bene, la sua lucerna non si spegne la notte. Mette la mano alla rocca, le sue dita maneggiano il fuso, tende le palme al misero, porge le mani al bisognoso. Non teme la notte per la sua la neve, per la sua famiglia, perché tutta la sua famiglia è vestita di lana rossa. si fa dei tappeti, ha vesti di lino finissimo di porpora. Suo marito è rispettato alle porte della città quando si siede tra gli anziani del paese. Fa delle tuniche e le vende, delle cinture che dà al mercante. Forza e dignità sono il suo manto e lei non teme l'avvenire. Apre la bocca con saggezza e sulla lingua insegna e ha sulla lingua insegnamenti di bontà. Sorveglia l'andamento della sua casa e non mangia il pane di pigrizia. I suoi figli si alzano e la proclamano beata e suo marito la loda dicendo: molte donne si sono comportate da virtuose, ma tu le superi tutte. La grazia è ingannevole, la bellezza è cosa vana, ma la donna che teme il Signore è quella che sarà lodata. Datele del frutto delle sue mani e le opere sue la lodino alle porte della città. Si parla di una donna virtuosa, è un modello così alto che qualcuno ha detto che questa è la descrizione di una donna che non esiste. Eppure Dio ha dato un modello che vi incoraggio a seguire. Siate incoraggiate, tendete al meglio, guardate non a ciò che già fate, fate tanto, ma quello forse a cui dovete ancora tendere per essere chiamate da vostro marito, come è scritto qui. Ecco una donna che teme il Signore. Proverbi 18:22 afferma qualcosa di straordinario per un marito e per una moglie. Chi ha trovato moglie ha trovato un bene e ha ottenuto un favore dal Signore. E tuo marito può onestamente dire la stessa cosa? Vi ricordate di Grace quando ha detto: io ho paura di sposarmi? Che cosa avreste risposto voi? Io ho risposto in questo modo. La grazia di Dio può cambiare tutto, può cambiare ogni cosa. Se ti farai guidare dallo Spirito Santo, tu puoi essere una moglie che teme il Signore e puoi vivere una vita felice in una famiglia dove ci può essere amore, gioia, pace, bontà, fedeltà, autocontrollo, mansuetudine. Mogli, lo stesso consiglio è per voi. Vi incoraggio, vivete nello Spirito, siate la moglie che Dio desidera e godrete pezzi di paradiso sulla terra. Amen. Amen.